Bentrovati, bentrovate, bentrovate. Un'altra domenica insieme, anche se noi stiamo registrando un altro giorno, quindi se dirò delle cose improprie, sappiatelo. Siamo arrivati alla 167esima puntata di dialoghi, puntata, appuntamento. Sono tante, ma noi non ci vogliamo fermare ed è per questo che abbiamo invitato un'altra volta, ma chi lo sa, Jennifer Guerra, che io e Benedetta leggiamo molto volentieri, seguiamo e stimiamo di fatto perché si parla di questo, per cui le diamo il benvenuta e proviamo subito a dare spazio alla sua nuova fatica, anche se in realtà sei una penna molto prolifica, con gioia io dico, però questo suo Un'altra donna, edito da Alfabeto Utet, perché è un insieme di testi, io leggo sempre dalla terza per paura di sbagliare, ma anche se sbagliassi non penso succederebbe nulla. Scrittrice, autrice, giovanissima, scrive per la stampa 7, l'Espresso e The Digion. Noi abbiamo cominciato a seguirla da lì. So queste cose perché appunto io e Benedetta continuiamo ad andare su binari vicini. Scrive Il corpo elettrico per Tron e scrive Il capitale amoroso per Bompiani, Manifesto per un Eros politico rivoluzionario, tutti libri consigliatissimi. Come le dicevo, dietro le quinte, mi sono divertita a leggere questo testo. Innanzitutto perché è un tentativo, ai miei occhi felice, di entrare dentro a questo non capirci nulla, poi magari su questo arriverà Benedetta, ma soprattutto perché ho ritrovato dei luoghi che per me sono felici, fra cui la lettura di Butler piuttosto che l'utilizzo di Prearo, piuttosto che la presenza sia all'inizio che all'interno e poi nell'esito del famoso Donne si diventa di Simone de Beauvoir. Questo divenire che si accosta al tema del desiderio, qui mi viene in mente Carla Lonzi quando dice che sostanzialmente per andare a rispondere all'oppressione quello che bisogna fare è passare per i propri desideri impattando poi sulla realtà. Questi sono tutti diciamo spunti. Dei piccoli pizzichi che io, diciamo così, ho ricevuto nella lettura di Jennifer. Leggo i miei appunti perché quando c'è qualcosa che mi appassiona particolarmente, prendo sempre dei piccoli, raccolgo dei luoghi e li scrivo proprio a mano. Ovviamente rispetto a Simone de Beauvoir e a quest'idea che la definizione del concetto, dell'idea di donna, che cos'è una donna o chi è la donna, rimanda quasi un gioco di specchi a Wittig, che dice che ovviamente afferma la donna non esiste e lo fa in una maniera non provocatoria, però insomma magari sono certa che Jennifer proverà a risponderci in questo senso. Per cui il tema della possibilità, il tema mi viene in mente la figura socratica che viaggia, che non è ferma, no? Il daimon che non è fermo, ma che è attratto eroticamente sia dalla virtù dall'oltre, non direi vizio perché quella è già una lettura post, diciamo conciliare. Allora, Benedetta, io vorrei provare ad andare verso Jennifer con te, cioè vedendo
Sì.
come tu stai, perché io ho fatto un'introduzione che come sempre sembra sempre abbastanza senza senso, ma siamo nel testo.
No, no, assolutamente.
Attraverso le tue domande e quello che magari mi verrà dal vostro dialogo, riusciamo a raccontare di questo testo.
Sì, prima di tutto grazie mille Marilisa per l'invito e grazie soprattutto a Jennifer che ha accettato questo invito. So che è la seconda volta che viene qui, però è la prima volta che ci sono anche io, quindi veramente ti ringrazio moltissimo. E sì, io mi aggancio a invece l'introduzione di Marilisa, appunto un'altra donna. L'ultima fatica, come ha detto Marilisa, di Jennifer Guerra, giornalista intellettuale femminista che, come ha detto lei, insomma, io ho conosciuto e poi amato tramite The Vision. E quindi ieri, ad esempio, abbiamo fatto un'iniziativa con il collettivo Zona Fucsia, un collettivo transfemminista, e sei stata nominata da più generazioni e sempre in maniera super positiva, e questo mi ha dato molto da riflettere, perché effettivamente la tua penna, la tua voce è giovane, fresca, ma soprattutto molto puntuale. E con questo libro hai cercato di rispondere ad uno dei temi che ultimamente stanno anche infocando i dibattiti tra le femministe della differenza e anche le transfemministe, e non solo, quindi va oltre al dibattito, diciamo, interno del movimento, ovvero che cos'è una donna. Quindi io ti lascerei diciamo, lo spazio con questa prima domanda, ovvero... ho visto, ho letto che comunque questo tuo libro è nato proprio dall'esigenza di proporre una definizione alternativa a quel femmine adulte di essere umano, no? Che è proprio l'inizio del tuo lavoro. Io ti chiederei, insomma, di iniziare da qui, perché femmine adulte di essere umano è prettamente di ispirazione biologica, ma noi sappiamo che il concetto di donna, qualora si potesse mai definire, va oltre la cultura, la politica, la società. Perché è così urgente ad oggi effettivamente definire la donna, ma soprattutto pensi che ci sia la possibilità di definirla che non sia in difetto però rispetto all'uomo, che questo credo che sia la cosa più importante secondo me da comunicare quest'oggi, e ti ringrazio tanto.
Sì, grazie mille a voi. Allora, per contestualizzare anche un po' la collana del libro, perché ha senso questa operazione anche rispetto al senso della collana, che è quella proprio di dare alcune definizioni di parole che sono parole chiave del nostro tempo, che sono tutte parole del dizionario Battaglia che UTET ha storicamente pubblicato. Quindi l'idea è stata proprio quando UTET mi ha proposto di scrivere un testo per questa collana, mi ha chiesto di scegliere una parola, io ho scelto subito donna perché mi sembrava la più adatta, anche perché proprio se noi ci atteniamo al campo dei vocabolari, dei dizionari, vediamo come la definizione di donna stia cambiando. Nella copertina, ad esempio, è riportata la definizione che il dizionario Cambridge, che è un dizionario per chi impara l'inglese, è stata aggiunta una definizione di donna aggiuntiva rispetto alla sua definizione, appunto, femmina adulta di essere umano, che in realtà è la stessa operazione che è stata fatta anche per la voce uomo, maschio adulto di essere umano, e la corrispondente definizione che c'è in copertina, ovviamente girata al maschile. Quello che però ha fatto più rumore anche nell'opinione pubblica, che ha creato più indignazione, più mobilitazione, è stata proprio la definizione di donna. Il fatto che sia stata anche cambiata la definizione di uomo è passato un po' in secondo piano. E secondo me questo grande allarmismo creato da questa notizia, se voi andate a leggere gli articoli che ne parlano in toni apocalittici, come no, la fine della cioè la distruzione della civiltà umana, perché il dizionario Cambridge ha cambiato la definizione, ha aggiunto una definizione. Però si accorda tutta una serie di tendenze e di preoccupazioni rispetto alla cancellazione della donna, che è un termine, un'espressione che spesso viene anche associata, no, all'esistenza delle persone trans, soprattutto, anche se in realtà questo libro non si occupa di questo aspetto nello specifico, non è un libro sull'identità transgender, ma è un libro che si chiede se in un contesto in cui la definizione di donna è oggetto di così tante, appunto, ridefinizioni, ripensamenti, e se siamo arrivati a elaborare delle teorie che postulano il superamento dei generi, se arriveremo mai a uno scenario in cui la parola donna sarà una parola di cui non avremo più bisogno. E per farla breve, la mia idea è che di questa parola continueremo ad avere bisogno, ma non tanto perché la donna è sacra, il corpo è sacro, l'utero magico, eccetera, eccetera, che sono delle argomentazioni che sono di solito molto diffuse quando si parla di cancellazione della donna, ma quanto perché secondo me l'idea, non tanto di donna, ma quanto più di femminile, è, diciamo, il presupposto per un'alleanza trasversale che riguarda quelli che Chiara Botti ci chiama i secondi sessi, ovviamente richiamandosi a Simone de Beauvoir, in cui appunto c'è un'alleanza possibile e questa alleanza si basa sul fatto di essere sempre definiti da qualcun altro. Quindi in questo processo, cioè, l'idea è un po' quella di andare oltre la grande contraddizione che è sempre stata presente nel femminismo, ovvero il fatto che il soggetto del femminismo va a chiedere la sua liberazione, la sua emancipazione di fronte al soggetto che la definisce. Quindi, in altre parole, gli uomini hanno sempre deciso che cosa sono le donne, anche la nostra lingua riflette moltissimo quest'idea che la donna è una costruzione dell'uomo, dell'immaginario maschile, però appunto la grande contraddizione del femminismo è proprio che il femminismo si fonda su un'identità che vuole distruggere, perché in fondo quando noi, quando si è formato il movimento femminista si è formato perché non gli bastava quella definizione di donna che la società dava all'epoca, cioè alla metà dell'Ottocento. E questo andare oltre, questo inventarsi nuove definizioni, nuove idee di donna, è sempre stata una tendenza all'interno del femminismo. E quindi l'allarmismo che si crea intorno a questo tema, secondo me, è un allarmismo che non tiene conto di tutta questa storia e di questo fatto che comunque queste definizioni sono necessarie in un processo di liberazione.
Grazie. Hai parlato, Jennifer, dell'allarmismo che c'è stato per l'aver cambiato la definizione di donna sul vocabolario, che infatti nel momento in cui hanno cambiato in realtà la definizione anche della parola uomo, non c'è stato tutto questo clamore. Non solo, ultimamente c'è tanto allarmismo su cos'è una donna e così via. E spesso c'è un'esclamazione che tu citi nel tuo libro, ovvero non si capisce più nulla, perché da sempre abbiamo cercato un po' di definire il concetto donna come un concetto minimale, no? Dove cerchiamo insomma di trovare una sintesi di quello che siamo, però in realtà adesso si cerca di trovare la complessità di questo concetto, di quello che siamo. In realtà, chi dice non si capisce nulla lo fa in accezione negativa, ma in realtà noi possiamo dire che è una cosa buona, un ottimo inizio, perché vuol dire che si va a decostruire un qualcosa che appunto il movimento femminista vorrebbe decostruire. Ti va di, insomma, dirci qualcosa al riguardo, se magari ho anche capito bene questo concetto di non si capisce nulla nel senso positivo?
Sì, più che senso positivo o negativo, diciamo, è proprio un fatto che è, secondo me, costitutivo all'interno del processo di liberazione delle donne, nel senso che noi, nella nostra prospettiva attuale, col nostro sguardo sul presente, pensiamo di vivere in quest'epoca in cui, appunto, non si capisce più niente perché ci sono in atto grandi cambiamenti, grandi polarizzazioni e non riusciamo a stare dietro a questi cambiamenti. Però è una visione, diciamo, un po' astorica, perché dobbiamo fare questo sforzo di pensare, no? A come la società appunto di metà 800 reagiva a queste donne che dicevano: io non voglio stare in casa, voglio andare in piazza a bruciare le cassette della posta. Cioè, quello era uno shock enorme per l'epoca, e uno shock che si basava proprio sullo stesso processo, sullo stesso meccanismo che sta avvenendo adesso, ovviamente con una società diversa, in una società diversa e in una società che ha già conosciuto un modello di liberazione e che spesso si è convinta che esista un solo modello di liberazione, anche questo diventa poi un problema. Però questo procedimento è proprio il fatto che quello che noi attribuiamo al genere maschile e al genere femminile e che ci convinciamo che è naturale, che è sempre stato così, che è la normalità, in realtà non è così, perché appunto se noi prendiamo banalmente l'esempio più banale, no? La storia dell'abbigliamento, quanto è cambiato l'abbigliamento maschile e l'abbigliamento femminile, che cosa è appropriato per un uomo e per una donna vivere nella storia, oppure quanto, cioè, se noi andiamo in Asia è normale vedere un uomo con la gonna e nessuno pensa che sia contro natura. Quindi le nostre idee su che cosa è naturale, su che cosa è normale, sono idee che funzionano soltanto nel tempo presente e con grandissima elasticità. Cioè, faccio un altro esempio banale. Ok, il famoso smalto sugli uomini, sulla mano di un uomo. Su cui ogni tanto saltano fuori delle polemiche. Cioè, mentre fino a pochi anni fa effettivamente era una cosa estremamente strana, cioè che se si faceva in pubblico si rischiava il linciaggio, oggi sì, ok, ci sono persone con pregiudizi, però non è che ti arrestano se hai lo smalto sulle mani e sei un uomo. Quindi le nostre idee di appunto che cos'è il sesso naturale, senza chiamare in causa la dimensione biologica, la dimensione del genere, sono appunto delle idee che cambiano nel tempo. E quindi l'idea che oggi siamo in questo momento di grandissima confusione, grandissimo cambiamento, è vera solo in parte, perché noi abbiamo la nostra prospettiva del 2023, del 22 giugno 2023, in cui ci sembra che siamo in questo momento storico e che è senza precedenti nella storia. In realtà non è così, se noi guardiamo appunto al processo che ci ha portati a questo tipo di circostanze.
Riguardo quello che stai dicendo adesso, proprio questo processo e quindi anche la storicizzazione di alcuni avvenimenti, è bello che tu fai emergere le radici di quella che oggi è una conseguenza enorme, un esito, quello per cui esistono movimenti anti-gender piuttosto che luoghi nei quali si traveste diciamo, la battaglia contro il cosiddetto, il fantomatico gender. Ma sotto noi continuiamo a vedere la misoginia e di fatto l'attacco a questa donna, come tu ci dici. Quindi, passando, diciamo così, dal tuo andare verso Pechino, no? A un certo punto, quando cominci a parlare delle conferenze mondiali delle donne, dico come mai va lì? E proprio fai venire fuori di come in quei luoghi istituzionali è stato utilizzato. Ufficialmente per la prima volta il termine genere era il 94, il 94, quindi sono quasi 30 anni, per cui di fatto una gestazione lunga, ma in realtà è sempre un andare e un venire, perché insomma anche il sovrapporsi, no? Sia delle battaglie sia delle resistenze, diciamo così, anche se qui siamo ben oltre le resistenze. Quello che vorrei chiederti, guardando proprio alla fine del paragrafo, perché tu sei passata proprio attraverso il concetto di natura, per approdare poi, sia dal punto di vista ontologico che politico, come tu stessa dici, a delle possibili soluzioni che già ci hai sotto alcuni aspetti prima portato, parlando di alleanze, no? Ma fai anche un riferimento molto esplicito all'immaginazione. Ecco, allora magari se potessi toccare questo punto, perché mi sembra più che interessante.
Sì, allora, quando dicevo appunto prima del fatto che noi dobbiamo immaginarci questo processo per cui le donne hanno deciso che quel modo di intendere la femminilità, che era così oppressivo a metà 800 e che ha dato poi vita, no, ai movimenti per il suffragio, sia stato appunto, sia partito da questo sforzo di immaginazione di una. Immaginiamo una Eva primigenia femminista, una madre di tutte le femministe, che per prima ha detto: sentite, io non ho voglia di stare in casa a fare l'angelo del focolare, come dice Virginia Woolf, lo uccide per legittima difesa e appunto si immagina un mondo migliore, un mondo diverso. E io credo che questa capacità immaginativa, che è propria del femminismo in ogni epoca, in ogni latitudine, sia proprio alla base di quella impossibilità di definire la donna. Cioè, in fondo, se noi partiamo da quella contraddizione di cui parlavo prima, cioè il fatto che le donne sono sempre state definite da qualcun altro e basano il proprio movimento di liberazione su una definizione che non gli appartiene, allora c'è bisogno, c'è qualcosa che sfugge, no, a questa dinamica. Noi siamo abituati, cioè la cultura occidentale, la filosofia occidentale ci ha insegnato a concettualizzare la donna per difetto. Questo è evidente in tantissimi ambiti, anche nella medicina la donna è sempre stata considerata ed è ancora considerata, perché i protocolli medici spesso la considerano così, come un uomo mancato. Freud, la sua famosa invidia del pene, è in fondo il trionfo, no, di questa idea. Cioè la donna è un omuncolo, un uomo che non si è completamente formato. Questa giustificazione, tra l'altro, è stata anche spesso paragonata alla forma dei genitali della donna, perché la donna ha un buco, non ha qualcosa che sporge, non ha un'eccedenza. Ma in realtà, se noi pensiamo anche al modo in cui le donne, le femministe, hanno concettualizzato il soggetto femminile, la stessa sessualità femminile, che è una sessualità che ha due organi e non uno solo, e quindi è avvantaggiata, allora possiamo ribaltare questa prospettiva e pensare che le donne non vanno definite per difetto, ma per eccedenza, cioè per eccesso, per qualcosa che c'è in più. E proprio quest'idea dell'eccedenza ci dà uno spazio di immaginazione. Io nel libro cito molto una filosofa francese, che è Catherine Malabou, che dice che appunto c'è uno spazio tra la donna e il femminile, cioè la donna così com'è e il femminile, che sono tutte le possibilità di esistenza di una donna. E in questo spazio c'è la possibilità di costruire qualcosa di diverso, ed è lo spazio che il femminismo nella storia ha attraversato per immaginarsi delle nuove appunto visioni della donna che la cultura patriarcale non ha mai preso in considerazione, perché quello che interessa alla cultura patriarcale è la donna così com'è. Poi ci ricama sopra tutta una serie di regole, di norme, di costrizioni, però vuole che rimanga in quello spazio e vuole convincerla anche che il modo in cui la cultura patriarcale concettualizza la donna è l'unico modo possibile, sia da un punto di vista biologico che anche da un punto di vista culturale, sociale, politico, eccetera. E quindi questo eccesso, questo pezzettino in più che noi abbiamo, è il nostro vantaggio, vantaggio in termini di soggettività, perché ovviamente quello spazio è uno spazio non scritto e quindi può essere riempito con tutto quello che vogliamo. E questo è un po' il gioco del libro, cioè il fatto che la definizione non c'è ed è quello che ci definisce, cioè il fatto stesso che la donna non possa essere definita una volta per tutte è ciò che ci definisce. E questo ovviamente apre un campo di possibilità, anche di immaginazione, molto più ampio di quanto invece non sia appunto una definizione da dizionario, una femmina di essere umano.
Assolutamente, la metafora che usi, se possiamo chiamarla così, proprio della pagina che non è ancora stata scritta, risponde all'esigenza che ci suggerisce Lord, che tu stessa citi, quando giustamente dice per distruggere la casa del padrone non possiamo utilizzare gli strumenti del padrone, per cui questo spazio di possibilità è il vero ossigeno, anche perché questa definizione continua a mancare, perché nel momento in cui continua a mancare non riusciamo ancora a avere spazio di elaborazione, anche di lotta. Benedetta, esatto. Non so se tu vuoi passare su qualcos'altro.
Sei no, visto che abbiamo abbiamo un attimo, scusate il microfono, oggi sto avendo un sacco di problemi di connessione, ma lasciamo stare. Jennifer ha proprio citato, se non erro, Malabù, e credo che sia sempre lei che ha usato la metafora della salamandra, se non erro, giusto? Ditemi, ok. Verso la conclusione del libro... spieghi appunto, racconti di questa metafora che molto spesso, quando anche si parla della retorica della violenza sulle donne, del sessismo benevolo e così via, dicono sempre che le donne sono un po' come le fenici, no? Che rinascono dalle proprie ceneri. In realtà noi non lo siamo mai state, bensì siamo delle salamandre. Dato che abbiamo 5 minuti, volevo insomma chiedere a Jennifer se ci poteva raccontare un attimino questa metafora, perché l'ho trovata molto significativa per me e mi ha molto molto colpito, quindi se ti va di raccontarcelo.
Sì, esatto, le due creature che Malabù contrappone in realtà sono tre, perché lei parla anche dei ragni, però i ragni li ho lasciati perdere. Però sono appunto i due modelli, diciamo, di questo spazio di resistenza, sono la fenice e la salamandra, che nella mitologia sono entrambe creature che nascono nel fuoco, quindi nascono nella condizione più avversa possibile. Quello che succede alla fenice, insomma, è molto noto: la fenice muore e rinasce dalle sue ceneri, e rinascendo dalle sue ceneri rinasce sempre uguale a se stessa, non cambia mai. Il suo processo di rinascita è un processo che non porta nessun tipo di cambiamento, perché la fenice ne esce identica a prima. La salamandra invece, questo io non sapevo che le salamandre avessero tutto questo simbologia dietro, onestamente, però la salamandra, anche lei creatura di fuoco nella mitologia, nel momento in cui alla salamandra viene tagliata la coda, quello che succede è che la sua coda ricresce e il pattern che la salamandra ha sul suo corpo cambia, cioè ogni volta che tu, io non so, no, non provatelo a casa, però ogni volta che si taglia una coda a una salamandra, evidentemente ricresce in una maniera nuova. E quindi Malabù usa questa bella metafora proprio per indicare una possibilità di evoluzione, perché la conclusione a cui lei arriva nel suo libro, un suo libro molto bello che si chiama Cambiare la differenza, in cui lei cerca di fare questa conciliazione tra le teorie del femminismo e della differenza e il transfemminismo e tutte le teorie di genere, che è un po' quello che cerco di fare anch'io, ovviamente, non con la stessa levatura intellettuale di lei, però appunto lei a un certo punto dice che se tu riduci la definizione di donna spogliandola di qualsiasi elemento nella sua condizione minimale, quindi il minimo comune denominatore di tutti i soggetti femminilizzati è quello di subire violenza. E questa è una tristissima realtà, ma di cui bisogna prendere atto. Cioè, effettivamente, se noi ci pensiamo, tutto quello che accomuna quelle che noi chiamiamo minoranze, anche se non sono tali numericamente, vedi le donne, che sono in realtà il 51% della popolazione, però è il fatto di subire violenza, che è violenza fisica vera e propria, il femminicidio, la violenza di genere, ma anche la violenza omotransfobica, la violenza che deriva dalla povertà, dall'emarginazione sociale, ma anche una violenza simbolica. E questa violenza simbolica è anche il fatto di non essere dei soggetti autonomi, di essere sempre definiti da qualcun altro. E l'idea che quello che mette in comune questi soggetti sia la violenza è ovviamente una definizione rischiosa, perché allora vuol dire siamo tutte delle vittime, e la condizione di vittima è una condizione di passività. Le vittime non hanno agency, non hanno possibilità di autodeterminazione. E quindi lei, per sfuggire a questa idea vittimaria, a questa concezione vittimaria della donna, ricorre a questa metafora della salamandra. Cioè, è vero, c'è una violenza che ci colpisce tutte in modi più o meno forti, che noi ne siamo consapevoli o meno, perché ci sono anche delle donne che negano di essere discriminate, che non sono mai state discriminate nella loro vita, non hanno mai subito niente, mai un catcalling, buon per loro, però quello che appunto Malabou dice è proprio questo, cioè quello che accomuna tutte le soggettività femminili a questo punto, non donne, è proprio la condizione di subire una violenza e reagire a una violenza, perché la sua concezione comunque di donna, che si lega strettamente a tutti quei discorsi sull'immaginazione che facevamo prima, è il fatto di resistere alla violenza e resistere attraverso questa trasformazione, questo processo trasformativo individuale e collettivo, che è quello che succede appunto alla salamandra nel momento in cui la sua coda ricresce.
Proprio per questo, per questa tua conclusione, non temendo di fare spoiler, perché il tuo libro è interessante proprio per l'approccio e per il suggerimento che dà questa idea di possibilità, voglio provare proprio a leggere l'ultimo capoverso, se non vi dispiace, perché lo trovo giusto, significativo e una buona chiosa. Le donne non vengono cancellate dal gender o da qualche altra minaccia inesistente, ma vengono cancellate fisicamente nel femminicidio e simbolicamente ogni volta che si cerca di rinchiudere quella sconfinatezza che è propria del loro essere in un unico destino, ogni qualvolta che si decide arbitrariamente cosa deve essere o cosa non deve essere una donna, ogni volta che la si vuole proteggere da una minaccia che è già scritta. Ogni volta che diventa soltanto una femmina adulta di essere umano, ma noi siamo salamandre, camminiamo nel fuoco. Quindi mi piace molto questa chiosa, diciamo, su un noi possibile. Per cui io davvero ti ringrazio e
Grazie a voi.
ringrazio ovviamente Benedetta per essere sempre così in gamba e così, diciamo, utile a far venire fuori questi racconti. Noi ti lasciamo alle
Grazie a te.
tue cose e ci ripromettiamo per qualsiasi cosa di continuare a romperti le
Grazie
scatole.
mille. Grazie a te,
Grazie.
Jennifer, davvero, alla prossima e buon lavoro. Ciao,
Ciao.
grazie.
Ciao, ciao ciao.